ti faccio una domanda e da parte di Speranza.
Oh, che nome, ragazzi, è un nome shock. Fede, speranza, carità. Queste tre cose durano. Speranza, sei una donna che durerà, speranza.
Cari fratelli, pace a voi. Volevo una spiegazione scritturale in Matteo 3,13. Giovanni vede lo Spirito Santo su Gesù e sente Dio che conferma che Gesù è il suo figlio, il Salvatore. Ma poi più avanti, perché in Matteo 11, versi da 2 a 11, quando Giovanni è in prigione, manda i suoi seguaci da Gesù per avere conferma che lui fosse il Salvatore? Non aveva fede in ciò che ha visto e udito prima durante il battesimo? Grazie fratelli, sono certo che mi aiuterete. Vi amo in Gesù. Bella domanda. Sa che anche io mi chiedevo questo. E mi ricordo, sono andata da fratello Giuseppe, ma perché Giovanni Battista sapeva che Gesù è figlio di Dio? Ha sentito la voce di Dio che gli ha confermato questo. Ma più avanti, quando è in prigione, manda i suoi seguaci per dire: ma sei tu il Messia che stiamo aspettando o aspettiamo un altro? Come se dubitasse di chi fosse Gesù. Come si spiega questo?
Infatti Giovanni Battista ha visto la colomba scendere dal cielo su Gesù. E che è successo qua?
E cos'è successo?
Ottima
Mi
domanda.
ricordo, ti ho fatto questa domanda anche io.
Giovanni, il più grande nato da
Eh
donna,
sì.
anche più grande della Madonna, di
È il
Maria.
più
Perché
grande.
dice Gesù, dei nati di donna, nessuno è più grande di Giovanni Battista.
Giusto.
Nessuno è più grande. E allora è successo che credo che Giovanni sia stato preso da uno spirito di sconforto. Credo io,
Ha tutto qua, era
eh. Non
scoraggiato.
c'è scritto, ma io suppongo che per mettere in dubbio, cioè non è che Giovanni faceva finta, però
No.
non ha detto tranquilli, io sono qui, posso anche morire, mi possono tagliare la testa, però lui è il Messia. No, il contrario. Qui Giovanni apparentemente dubita. Probabilmente
Wow. Sai.
non capiva perché il Messia non stesse continuando come lui, Giovanni, faceva ad accusare Erode.
Ah.
Dice, aspetta, adesso il Messia vuole da Erode, gliele suona quattro, profetizza contro di lui, si scuota la polvere dei piedi e esce dal palazzo di Erode. Niente di tutto questo. E allora, sai, lui è in prigione, incatenato, non sa se gli taglieranno la testa o no, è lì, e il Messia non fa niente. Il Messia è più potente di lui, lui non era degno di sciogliere i calzari al Messia, e lo ha detto, e il Messia non fa niente. Neanche accusare Erode, che si era presa la moglie del fratello. E lui invece, Giovanni, non aveva paura di bombardare Erode con proclami. E allora come mai il Messia non fa lo stesso? Lui, Giovanni, la predicazione contro Erode gli è costato. E come? Denaro, gli è costato denaro contante, virgolette, cioè gli è costato la testa, insomma. E il tempo di Gesù invece non era giunto. Non era il tempo di Gesù di morire. E come mai il Messia non faceva niente per aiutarlo? Io non credo che Giovanni avesse le rivelazioni che Gesù aveva.
Cioè,
Non credo che capiva Giovanni come il Messia si sarebbe comportato. Ti ricordi sulla via di Emmaus, Gesù si unisce a due discepoli e gli dice: non avete capito niente? Non sapevate che il Messia doveva soffrire. Quindi non è che tutti capivano tutto, sicuramente no.
Sì, però sai, uno così grande come Giovanni Battista, che la Chiesa lo santifica ed è un santo perché era super
Oh,
fedele.
assolutamente,
È un santo, sì.
il più grande tra i nati di donna, l'ha messo persino al di sopra di Maria sua madre, dicendo tra i nati di donne nessuno è più grande.
Non ci immaginiamo mai che i grandi uomini di Dio, come Giovanni Battista, avessero una fede che a volte vacilla. Quelli siamo noi, deboli, che.
Sai perché? Perché certe religioni glorificano i santi così tanto, li mettono sul piedestallo, capito? C'è la statua di Pietro nel Vaticano che io quando l'ho vista, che stavo evangelizzando lì nella zona, sono andato a vedere questa statua, Le dita della statua di Pietro erano lucidissime, sembravano oro, si vedeva il rame sotto il nero
Le
così.
dita dei piedi.
Sì, perché li baciavano. E io ho detto, come mai gli hanno lustrato le dita? E mi hanno detto, no, è che la gente lì li bacia. Cioè,
Grande santo, sì, però ha rinnegato Gesù 3 volte.
sì, innalzano i santi così tanto, è una cosa satanica, perché? Perché quando innalzi i santi, tu ti senti un'immondizia.
Sì.
E tu non ci provi neanche a fare le cose che ha fatto Paolo, Pietro, Giovanni Battista, provarci, ma non ne parliamo neanche. Ma quelli erano uomini come noi.
Vero, erano
Durante
uomini.
i secoli, durante le persecuzioni romane, 300 anni, c'erano martiri che soffrirono come gli apostoli, soffrirono come loro. Smirna, ha detto Gesù, avrete tribolazione 10 giorni. Arrivano quelli della supergrazia, no, 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 non c'è, solo grazia, ma state zitti. Gesù dice, Apocalisse 2,10, avrete tribolazione 10 giorni, siate fedeli sino alla morte e vi darò una corona di vita. E dove è la grazia per salvarli? Ma sono bugie dei religiosi.
Quindi il punto è che anche i grandi uomini di Dio, anche i santi, sono uomini con le loro debolezze, come vediamo Pietro, infatti, ha rinnegato Gesù 3 volte, Davide, il re, ha commesso adulterio, Paolo, l'apostolo, ha detto: io sono il più grande dei peccatori.
Romani capitolo 7.
Giovanni Battista, oggi stiamo studiando perché Giovanni dubitava di Gesù.
Sì, evidentemente era un essere umano,
Eh sì, lo era.
non era quel santo con l'aureola che vediamo in cima agli edifici, era un santo come me e te, ha il diritto di cadere. Gesù era debolissimo nel Getsemani, cioè immagina noi.
Vero.
Il figlio dell'uomo, il corpo di Gesù, era debole come il nostro. E perché? Perché era lì per dimostrare che come ce l'ha fatto lui Gesù, possiamo farcelo anche noi.
Amen.
Il compito del Messia, contrariamente all'opinione popolare, non era di restaurare il regno di Israele sulla terra, no! Cioè 2000 anni fa. Non era questo. Liberare Israele dai romani, no! Lo scopo di Dio era di usare i romani per distruggerli, perché era profetizzato, perché erano delle capre, perché avevano crocifisso Cristo, perché lo avevano respinto, lui e la sua salvezza. La rivelazione dell'Apocalisse non era stata ancora data, così come la conosciamo noi adesso, e neanche la rivelazione che Israele sarebbe stata restaurata. Cioè politicamente nel 1948, poi spiritualmente e con la salvezza di Cristo dopo Armageddon, che sarà la fase seguente che viene presto. Va bene, queste cose qui loro, no, queste rivelazioni non le avevano. Giovanni Battista in prigione non aveva le rivelazioni di Giovanni il rivelatore, si dice in italiano rivelatore, in
Non lo
inglese
so.
si dice John the Revelator, cioè Giovanni l'apostolo che ricevette la rivelazione dell'Apocalisse. Giovanni Battista non aveva queste rivelazioni e non poteva capire e non gli era stato rivelato che il Messia non sarebbe stato un altro Davide, un Sansone, un grande combattente come Davide. No, non lo capivano questo. Cioè i due discepoli, così era Luca capitolo 9, dice Gesù, possiamo chiamare fuoco dal cielo e distruggere questa città che non ti riceve? E Gesù li sgrida, non sapete che spirito avete? Luca 9, non è chiamare fuoco dal cielo, lo ha fatto Elia, perché non possiamo farlo noi? No, perché no? La chiamata del Messia, il cammino del Messia, lo scopo del Messia, il lavoro era diverso, era perdonare, amare e soffrire e pagare per i nostri peccati, una cosa che loro ancora non potevano concepire, non erano tanto maturi. Il Messia doveva invece soffrire, morire per i nostri peccati e poi risorgere.
E questo Giovanni Battista non lo ha capito?
Tutto questo no, perché altrimenti non avrebbe dubitato. Se a te ti metterebbero se ti mettessero in prigione a te adesso, ti potrebbero torturarti, tu potresti fare sbagli, tu potresti dire delle cose che non vuoi dire, ma non hai dubbi che viene il regno di Dio e che Gesù ha pagato per i peccati. Giovanni Battista questo non lo sapeva.
Ma neanche i suoi discepoli, i dodici, non lo sapevano.
No, non, no, 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 molto poco. Infatti, Gesù chiese: chi dice la gente che io sono? Allora uno dice Ezechiele, l'altro Isaia, l'altro uno dei profeti. E voi chi dite? Solamente Pietro, Matteo capitolo 16, dice: tu sei il Cristo. Pietro, dice Gesù, carne e sangue non ti ha rivelato questo, ma solo il Padre.
Eppure, quando è stato crocifisso, morto sulla croce, erano tutti spaventati, disperati, come se non sapessero che lui
Che sarebbe risorto.
sarebbe risorto.
Eh sì, non sapevano, non capivano. Giovanni, neanche Giovanni capiva. Il piano di Dio, come è scritto, come leggiamo nelle scritture, era diverso. Noi lo capiamo adesso, come siamo
È facile
intelligenti.
per noi.
No, no, adesso è storia passata, non ci sentiamo troppo furbi,
no,
eh?
no.
E Dio non lo poteva ancora rivelare perché non poteva rivelarlo? Per non allertare il diavolo. E la sua zizzania, capito? Dio non poteva, perché Dio non l'ha rivelato 448? No! Non voleva dirlo al diavolo, non voleva dirlo alle capre, alla zizzania, alle multinazionali di quei tempi, principi potenti.
Perché pensi se il diavolo avesse capito cosa significa la crocifissione di Gesù, non l'avrebbe ucciso?
Non avrebbe usato Giuda per tradirlo. Diceva: qui mi tiro la zappa sui piedi. E no, alt, Giuda, ti do io 30 monete per non tradirlo. Invece Dio ha permesso che Giuda attuasse quello che aveva nel cuore. Non è Dio che ha scelto che Giuda lo tradisse, Giuda ha scelto. E, ce n'erano milioni di Giuda in giro
Sì.
e Dio ha permesso di scegliere uno tra i 12 per mostrare, il suo nome è molto profetico, che Giuda, la tribù di Giuda, aveva tradito Dio. Ci siamo.
Sì.
Guarda, questo lo dice Paolo nei Corinzi. Vai nei Corinzi, capitolo 2, guarda. Ci sei? Devi andare al 7 e vai avanti. Andiamo fino al 10, va.
Ma esponiamo la sapienza di Dio misteriosa e nascosta, che Dio aveva prima dei secoli predestinata a nostra gloria.
Capito? Quando Gesù è arrivato, il piano era misterioso e nascosto. Adesso è rivelato, ma allora era nascosto.
Vero.
Giovanni non lo sapeva. Avanti.
E che nessuno dei dominatori di questo mondo ha conosciuta, perché se l'avessero conosciuta, non avrebbero crocifisso il Signore della gloria.
Hai capito?
Wow.
Se l'avessero conosciuta, se il diavolo avesse saputo che Gesù avrebbe salvato il mondo attraverso il suo martirio, col cavolo, col fischio, non avrebbe mai tirato la zappa sui piedi il
Oh wow,
diavolo.
ma non l'ho capito,
Non l'ha capito.
eh? Grazie a Dio.
E questo è il piano di Dio, vede tutto quello che succede nel mondo. La guerra in Ucraina, eccetera. Bruxelles si è tirata la zappa sui piedi, sono lì a pagare, capito, un fantoccio fra la guerra e la Russia. E domani la Bibbia ci dice che domani, un vicino futuro, l'Europa si unirà alla Russia, andrà lì a baciare i piedi alla Russia. Vogliamo fare un patto con te perché non vogliamo più l'America. La Bibbia ci dice questo. Guarda, continua a leggere verso 10, guarda, 1 Corinzi 2 a 10.
A noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito, perché lo Spirito scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio. 1 Corinzi 2, versi da 7 a 10.
Allora, avete capito? Cioè, lo Spirito Santo ci rivela queste cose. Adesso per noi tantissime storie passate, però non è sufficiente conoscere la storia passata enciclopedica. Ci vuole lo Spirito Santo per mettere tutto insieme. Capito? Tu sei in cucina, un cuoco può avere tutti gli ingredienti lì, un cuoco cinese c'ha di tutto, ma non è in grado di fare una spaghetti alla matriciana, gnocchi al pesto, funghi truffolati all'italiana, le lasagne, farà risotto alla cinese, benissimo. Quindi non è sufficiente avere la Bibbia se non c'è lo Spirito Santo per collegare, mettere le cose insieme. Capito? Quindi pregare, fratelli, che non capite le scritture, le profezie, pregate per lo Spirito Santo. che sì, noi vediamo il corso biblico, ma se non pregate per lo Spirito Santo, non capite niente. Ci vuole lo Spirito Santo, capito? Non è una predica, è una cosa indispensabile. Come si dice, uno che deve andare sott'acqua a lavorare, sott'acqua a lavorare, sullo scafandro subacqueo. Ora, se uno ti dice, guarda, capitano ti dice, guarda, devi mettere lo scafandro per andare sott'acqua. Non è una predica, è che muori se non vai, capito? Hai bisogno delle bombole ad ossigeno per stare sott'acqua una mezz'oretta. Non è una predica, devi assolutamente avere questo. Ora io vi dico, non sono un gran capitano, però vi dico, vi serve la bombola dell'ossigeno dello Spirito Santo, se no non capite niente. Guardate quante chiese e religioni sono lì a predicare bugie. Gesù torna prima della tribolazione, dove è scritto da nessuna parte, però garantiamo noi. Anzi, c'è qualche scrittura qui un po' ammaccata, col martello, l'abbiamo segata, l'abbiamo fatto ecco qui la scrittura è un colabrodo, però questa è considerata una scrittura. Chiese che non capiscono niente. Tranne le patate della miopia davanti agli occhi e della loro religione. Comunque preghiamo per loro, per l'amor di Dio. Io ero peggio di loro, adesso non è che sono così tanto meglio, però qualche cosina ho imparato, poco. Allora vi dico, ordinate il corso biblico, Angela, pronta, dito
Pronta?
sul grilletto,
Sono qua.
ecco, dito sul grilletto ad mandarvelo gratis. Più di così cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo fare? Pagarvi, non so, una pizza. Ordinate, riceverete gratis. Il tempo viene che non potrete farlo. Non ci sarà frate Giuseppe qua a scocciarvi ogni settimana. Cliccate su internet e non c'è più. Viene il tempo, dice il Signore, che andranno da un mare all'altro cercando la parola e non la troveranno. Approfittate mentre ve la mandiamo gratis, facciamo pagare niente, cosa vi costa? Siete andati a scuola per 10 anni, 20 anni, per imparare ben, ben, ben poco, studiate la parola di Dio, così che quando spunta uno, un politico in gamba che parla meglio di Mussolini e Hitler messi insieme, come si chiama? La Bibbia ci dà anche il nome, si chiamerà Gog, biblicamente parlando, e vi dice così, 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 voi sapete che sono tutte bugie. Ascoltate le notizie anche oggi e sapete che sono tutte bugie, tranne qualche pizzico qui, pizzico là. Legge il Corriere della Sera, le bugie della sera o le bugie del mattino. Ti dicono quello che pensa Soros, quello che pensa i multinazionali, non quello che pensa Dio. Per questo devi trovare la parola, lo Spirito Santo, Dio vi benedica. Dimmi.
Ti faccio una domanda, perché abbiamo letto 1 Corinzi 2, verso 8, dove dice che il diavolo, se avesse conosciuto la profezia sulla crocifissione di Gesù, non l'avrebbe
No, non
crocifisso.
l'avrebbe crocifisso.
Ma questo significa che il diavolo
E,
non.
infatti adesso cosa dice il diavolo? Attraverso le false religioni come l'Islam, dice Gesù non è morto in croce.
Ah sì.
E chi è morto?
Adesso è troppo
È
tardi.
morto Giuda Iscariota,
Ah
dice
sì.
Maometto.
Ma
Ah, altro che morire dal ridere.
la domanda è.
Era profetizzato nel Vecchio Testamento che il Messia sarebbe morto per i peccati e mi va a morire Giuda Iscariota, ma per cortesia no, non mi fare sbellicare delle risate, per favore. Signor Maometto, tanto rispetto, ma lei è fuori binario, fuori strada, non solo fuori binario, è fuori dalla stazione centrale, va bene?
Appunto, è profetizzato nel Vecchio Testamento che il Messia nascerà a Betlemme da una vergine. E il diavolo sapeva che è scritto e profetizzato. Lui non capisce le profezie o non le
Ma il
crede?
diavolo, con tutto rispetto, è il più grande ignorante che c'è.
E va bene, ma è
Ma lui
scritto.
è molto. Non è mica capisce lo spirito il diavolo.
Non
Capisce
capisce oppure non le crede?
No, ma Dio gli ha tolto lo Spirito Santo. Questo qui è un poveraccio. Questo qui, andare dal Armageddon a combattere contro Dio, ancora non ha capito, o non l'ha capito bene, un po' l'ha capito, che Armageddon finirà con lui, l'Anticristo, nel lago di fuoco. E lui va a Armageddon a combattere contro Cristo. Ci siamo?
ci sono stati uomini di Dio con lo Spirito di Dio, per esempio in Luca 2, la profetessa Anna, Simone, che vedendo il bambino di Gesù hanno capito le profezie si stanno compiendo. Cioè le profezie erano lì disponibili e il diavolo conosce le profezie o non le conosce? Le capisce o non le capisce?
Capiva altrettanto, era lì che ascoltava Anna e Simone, Simeon. Però non capiva la resurrezione, il fatto che diciamo Gesù avrebbe pagato per i nostri peccati. E cos'è che predicano oggi la falsa religione? Gesù non è morto in croce e Gesù non paga per i peccati. È quello che sta dicendo il diavolo praticamente, capisci? Il diavolo ieri non capiva tante cose, adesso non capisce tante altre cose. Ma beati voi, beati noi che abbiamo lo Spirito Santo. Fratelli,
amen.
Io forse non credo che tutti quanti capiamo quanto siamo benedetti. Ma io sono un povero ignorante. Sì, ma tu capisci più del diavolo. Capisci? Lui non è spirituale, tu sì. Tu c'hai lo Spirito Santo, la spada della parola. Lui c'ha un forcone fatto di immondizia con lo spago. Va bene?
Amen.
A posto? Guarda, riguardo la tua domanda, torna a 1 Corinzi 2, guarda.
Sì.
Andiamo a 4, devi andare fino a 6. La mia parola?
La mia parola e la mia predicazione... Non consistettero in discorsi persuasivi di sapienza umana.
No,
ma in dimostrazione di spirito e di potenza.
Affinché
la vostra fede fosse fondata
non sulla sapienza umana, sul religionismo, ma
sulla potenza di Dio.
Oh,
tuttavia, a quelli tra di voi che sono maturi, esponiamo una sapienza, però non una sapienza di questo mondo, né dei dominatori di questo mondo, i quali stanno per essere annientati. 1 Corinzi 2, versi da 4 a 6.
Stanno per cosa?
Per essere annientati.
Hai capito? No? Ragazzi, capisco che la vita è un po' dura, immigrati, mancano i soldi. Però questa gentaglia qui che vi sprema le tasse, eccetera, stanno per essere annientati. Quindi, allora, torniamo a Giovanni.
Ma quando parla di dominatori di questo mondo, parla del diavolo?
Beh, lui è il capo, tutte le multinazionali, politici e compagnia brutta sono, diciamo, attaccate alle sue cordicelle, ma il capo banda è lui, il capo dei ladroni, il capo dei furfanti, va bene, il capo delle multinazionali, chi è il capo di Bruxelles? Van der Leyen, ma figurati, c'è qualcuno di sopra di lui ed è il diavolo, Satana, Lucifero, ma non solo Bruxelles, ma tutto il mondo che opprime. Il Signore non è che guarda questo partito di destra o di sinistra, e guarda, c'è oppressione, è il diavolo. Vado da Giovanni Battista, in prigione, che si chiede se Gesù è il Cristo. Allora Giovanni Battista, non comprendeva queste cose che adesso noi abbiamo chiarito. Allora Giovanni cercava di capire, con i suoi ragionamenti del tempo, di allora, e facendo 2 più 2, lui si chiedeva, dice, ma qui la matematica profetica non risulta alla mia mente carnale. E 2 più 2 fa 4, ma qui rimango in prigione. E si chiedeva quando e come il Messia, Cristo, sarebbe entrato in azione, perché lui doveva aspettare in prigione. Perché doveva aspettare in prigione? E perché si chiedeva, Giovanni si chiedeva, perché Gesù il Messia non veniva a liberarlo? Punto di domanda. Come per esempio lo Spirito Santo poi avrebbe fatto poi con Pietro e Giovanni, Atti capitolo 5, l'angelo va lì, le catene cadono, le porte si spalancano e con automaticamente, senza neanche elettricità, si aprono. Va bene, e come mai lui non succedeva niente di questo? E Gesù, invece di mandare, attenzione, cosa fa Gesù? Prestare attenzione quando Gesù, i comportamenti di Gesù, la scelta. Invece di mandare a Giovanni Battista chiacchiere o prediche religiose, sì, conta su di me. No, lui sta zitto. E gli manda, cosa gli manda? Fatti, resoconti, avvenimenti di quello che stava accadendo, di come perfettamente le sue opere, i miracoli compiuti, le sue resurrezioni comprovavano al di là di qualsiasi assicurazione umana, comprovavano che lui Gesù era il Cristo, il vero Messia, il nostro Salvatore, come profetizzato da Isaia nell'VIII secolo avanti Cristo. Isaia lo profetizzava, aveva profetizzato come Messia sarebbe stato e non era come quello che si aspettavano e che loro neanche riuscivano a interpretare bene le profezie che Cristo stava adempendo al pelo. Vai Isaia, guarda, vai a 713, Angela, avanti Cristo.
Sì.
Allora, Isaia 35, dal 3 al 6, vai senza paura.
Fortificate le mani infiacchite,
Infiacchite, bravo.
rafforzate le ginocchia vacillanti, dite a quelli che hanno il cuore smarrito, siate forti, non temete.
Ecco il vostro Dio, Gesù Cristo.
Verrà la vendetta, la retribuzione di Dio, verrà Egli stesso a salvarvi.
Gesù Salvatore.
Allora si apriranno gli occhi dei ciechi.
Ed era uno dei segni di Gesù.
E saranno sturati gli orecchi dei sordi.
Ed era uno dei segni che Gesù ha adempito.
Allora lo zoppo salterà come un cervo,
Adempito da Gesù.
e la lingua del muto canterà di gioia,
Adempito da Gesù.
perché delle acque sgorgeranno nel deserto e dei torrenti nei luoghi solitari. Isaia 35, versi da 3 a 6.
Adempito. Torrenti, acqua, acqua di vita, acqua di salvezza. Chi crede in me? Giovanni 7:38. Dal suo seno, come dice la scrittura, sgorgeranno acqua viva. Ed ecco qui. Gesù ha adempito tutto questo. La profezia non diceva che Messia sarebbe andato a salvare Giovanni Battista, avrebbe lottato con la spada contro i Romani, contro gli Erodiani. No, niente affatto. È venuto per salvarci dai nostri peccati. Gesù, il vero Messia. Tutte queste cose le stava perfettamente adempiendo. Era in perfetto orario, in perfetta linea. E a pieno titolo manda Giovanni un messaggio. Vai dal Matteo 11, vai dal messaggio.
Sì.
Matteo 11, ci sei? 4 al 6.
Gesù rispose loro:
Andate!
Andate a riferire a Giovanni quello che udite e
Cioè,
vedete.
quello che udite e che vedete, non andate a raccontare frottole, che io sono cattolico, io sono pentecostale, io sono bla 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 bla, che mi interessa me cosa sei tu, o cosa interessa le pecore, cosa sono io. Andate a riferire i frutti, cos'è che vedete? Cinque.
I ciechi recuperano la vista e gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati e i sordi odono, i morti
Risuscitano.
risuscitano e il Vangelo è annunciato ai poveri. Beato colui che non si sarà scandalizzato di me. Matteo 11, versi da 4 a 6.
Gloria a Dio,
Wow!
ragazzi, andiamo
Ecco
bene.
le prove, dice Gesù.
Questo è colui che abbiamo nel cuore, per questo è che noi possiamo guarire i ciechi, gli zoppi.
Amen.
Io ho visto un sacco di migliaia di guarigioni, di tutti i colori, non sempre, non è che funziona sempre per colpa mia, nostra mancanza di fede, ma ne ho vista migliaia. Il diavolo non mi potrà mai dire che Gesù non guarisce i sordi, Gesù non guarisce gli zoppi, ne ho visti troppi guarire. Taci Satana, vai a buttarti in un lago. E allora, grazie Gesù. Angelina, c'è altre domande, altre
No,
cose
solo un
qua?
messaggio arrivato adesso da parte di Kester.
Kester, Dio ti benedica. Un abbraccio, Kesterino.
Kester riguarda la domanda di prima su Luca 21.
Ah, ok,
Lui
speri.
dice: grazie per la risposta alla radio. Poi state parlando degli apostoli che erano persone come noi, che alcune cose non capivano ancora. Approfitto per mandarvi la scrittura che parla di questo in Luca 24, verso 45. Allora Gesù aprì loro la mente perché comprendessero le scritture.
Quelli sulla via di Emmaus.
No, questo era dopo la risurrezione quando Gesù è apparso ai discepoli.
Ai 12 discepoli?
Un abbraccio, sì.
Ok, grazie Kester.
Luca 24, verso 45.
Grazie, grazie, Dio ti benedica.
Amen. Sì, è vero, quindi prima della... risurrezione, prima della crocifissione, i discepoli non capivano tante cose, anche se era stato profetizzato, ma non è che sempre capiamo tutto dalle scritture, come anche Giovanni ha mandato dei messaggeri per chiedere sei tu il Messia o no. Ed è bello come hai spiegato, Giuseppe, che Gesù non ha detto semplicemente credi in me perché lo dico io. No, gli ha mostrato le prove delle persone che erano guarite, liberate, e i morti risuscitati. E poi la prova più grande che noi adesso possiamo gioire e godere è la risurrezione stessa di Cristo. Questo ha dimostrato 100% che lui è figlio di Dio.
Però guarda, sufficiente?
Sì, è chiaro.
Bene, allora possiamo salutare la dolce sorella?
Sì.
Fede, speranza, carità. Un nome bellissimo, lei si chiama Speranza. Un nome bellissimo che il Signore ti ha dato. Comunque, Speranza, grazie per la tua domanda, che ci sprona a studiare la Scrittura, ascoltare lo Spirito Santo. Ti amiamo, Speranza.
Amen.
Prega per me e per noi tutti che possiamo vivere all'altezza del tuo nome.